Pensa che una volta ho visto Piazza Navona ricoperta di neve.
Ah sì? Com'era?
Bianca.
Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari.
Ma che sta, guarda?
Ma questa è la bottega mia!
No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussa via.
Ma non è via degli banchi vecchi questa?
Beh?
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Cosa succede in città? C'è qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione.
Se c'è qualcosa che non va e che gran confusione a Roma e non solo, buon pomeriggio, benvenuti a Cosa succede in città, la trasmissione a vostra completa disposizione. Benvenuti a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Il buon pomeriggio da parte di Emanuela Valente, una trasmissione completamente a vostra disposizione perché raccogliamo le vostre segnalazioni. Mi piace ripetervelo quotidianamente, noi siamo le vostre orecchie ma voi siete i nostri occhi. 334-92-29-505 SMS e WhatsApp 0661-52-2390 per intervenire in diretta. Siamo sui social network, mandateci le vostre segnalazioni, raccontateci cosa non va ma anche quello che di bello offre la nostra città a info@radiocusanocampus.it. Ci ascoltate in FM nel Lazio, in Umbria, in Sicilia, oppure in streaming sul nostro sito internet radiocusanocampus.it, oppure scaricate l'applicazione e in questo caso ci portate sempre con voi, è il modo più semplice e più diretto per ascoltarci. Anche oggi tante interviste, tanti approfondimenti, ma bando alle ciance, cominciamo una nuova puntata di Cosa succede in città.
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Torniamo a parlare di Tor Sapienza. Gli abitanti sono esasperati, da anni, troppi anni denunciano una periferia degradata, abbandonata. I cittadini si sentono soli, i roghi tossici sono un grande problema che non si riesce a risolvere. Quante volte in questi mesi ci siamo occupati di Tor Sapienza e abbiamo accolto il grido di allarme, di disperazione dei cittadini. Il campo Rom di Via Salviati, tra i più grandi di Roma, rappresenta uno dei mali del quartiere. All'interno del campo Rom i Rom bruciano qualsiasi cosa per smaltire i rifiuti illegalmente. C'è una complessa attività illecita di rifiuti che è ormai cosa nota, non lo dico io, ma i blitz delle forze dell'ordine, gli arresti, le indagini della magistratura. Via Sansoni è una via chiusa da tempo, è ormai chiamata la strada alla via del degrado ed è chiusa da tempo a causa di una fogna non riparata, e quella via è diventata una discarica a cielo aperto. Si trova di tutto: frigoriferi, amianto, materassi, qualsiasi cosa potete trovarla in quella via. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha postato un video su Facebook in cui ha mostrato le operazioni di bonifica, ha annunciato la presenza dei soldati che sorveglieranno il campo Rom e controlleranno i veicoli che quotidianamente entrano ed escono dal campo. Anche questa è un'attività che viene filmata quotidianamente dai cittadini che da anni denunciano i roghi tossici e questo continuo via vai di furgoni. Ne parliamo con Francesco Figliomeni, consigliere del Fratelli d'Italia del Comune di Roma, in collegamento con noi. Consigliere, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie. Buongiorno ai radioascoltatori.
Consigliere, lei è particolarmente attento a questo problema, è impegnato per risolvere il problema dei roghi tossici. Lei se ne sta occupando da tempo, non soltanto in veste istituzionale, ma in veste di cittadino, di privato cittadino, perché in linea d'aria vive a 500 metri dal campo Rom di Via Salviati e quotidianamente, tutti i giorni, più volte al giorno, respira i fumi tossici che arrivano dal campo Rom, perché i Rom bruciano qualsiasi tipo di rifiuto.
Sì, purtroppo sì, come tantissime migliaia di cittadini siamo, diciamo, sempre sottoposti a questo è questa situazione vergognosa che purtroppo coinvolge anche altri quartieri di Roma, quelli limitrofi ai campi come anche Castel Romano, Salone.
Ma non
Caldoni.
Solo, consigliere, perché oltre ai campi Rom, noi purtroppo ne parliamo spesso, oltre ai campi Rom, quelli tollerati, quelli conosciuti, ci sono purtroppo degli insediamenti abusivi sparsi per Roma e anche lì si brucia qualsiasi tipo di rifiuto.
Sì, c'è tra l'altro, abbiamo affrontato in commissione trasparenza pochi giorni fa, un'altra situazione che fortunatamente l'insediamento è stato sgomberato, che era vicino all'uscita Serenissima, che a linea d'aria sono veramente 700-800 metri di via Salviati, e dove lì doveva sorgere un parco archeologico, e cioè parco archeologico della Serenissima, in cui sono stanziati ben 6.300.000 euro, opere compensative dal treno, dalla TAV alta velocità, pure lì tutto abbandonato, una discarica, adesso è stata sgomberata dopo che c'è stato un incendio tossico i primi di gennaio. Ecco, una situazione purtroppo fuori controllo questa, che non è tollerabile per una città che nel mondo è famosa per altro. Roma, abbiamo tante bellezze, invece adesso siamo derisi da tutti, tant'è vero che sul quotidiano Le Monde dell'altro ieri c'era un articolo in cui venivamo beffeggiati dal titolo "Tutti i rifiuti portano a Roma", e il che riceverlo dai francesi che non hanno nemmeno il bidet onestamente mi ha dato fastidio.
Consigliere, noi ci siamo sentiti qualche tempo fa, ci siamo lasciati parlando sempre dei campi Rom di Tor Sapienza, ci siamo sentiti all'indomani di questa commissione ambiente di cui lei ha fatto parte, ha partecipato, questa commissione ambiente con il presidente della commissione ambiente Diaco, che è stata indetta proprio a via Sansoni, la via che viene definita la via della vergogna, e i cittadini ci hanno detto, e spesso intervistati in quell'occasione, vedrete che questa sera ce la faranno pagare, e la sera i rifiuti di quella via, di via Sansoni, sono stati tutti completamente bruciati. Sono passate poche settimane da quella commissione trasparenza, ieri hanno avuto inizio i lavori di bonifica, la sindaca Raggi ha postato un video in cui mostrava i lavori di bonifica, parlava, annunciava, si sapeva, ne abbiamo discusso anche insieme, dell'arrivo dei soldati a sorvegliare il campo Rom di via Salviati come altri campi Rom di Roma, a cominciare da quello sulla Pontina, e sono misure che la soddisfano, consigliere, o si potrebbe fare di più?
Allora, io proprio in occasione di quella commissione che è stata registrata, c'è anche il mio intervento, io dicevo innanzitutto che cosa si vuole fare di questo campo Rom, visto che parliamo di quello di via Salviati. Si vuole mantenere o si vuole sgomberare? Perché il problema principale è che dopo decenni è arrivato il tempo di fare in modo che questo campo venga sgomberato. Allora, in attesa dello sgombero, che però deve avvenire immediatamente, se non si mette in una delibera, per questo la mia critica feroce al sindaco, che non ha colpe per il passato ma ce l'ha per il presente, perché si continua a tergiversare, c'è bisogno di fare una delibera da parte del Comune di Roma, e noi siamo pronti, l'abbiamo tra l'altro presentato tanti atti, una delibera in cui si preveda lo sgombero e la bonifica dell'area, questo nei prossimi mesi. Poi, finché non avverrà questo, che deve avvenire, ripeto, quanto prima, io ho chiesto, quando è stata quella commissione, un presidio fisso dei soldati in assistenza ai vigili urbani, che da soli, poverini, da una parte venivano messi lì ma non avevano nessun potere, purtroppo i cittadini chiamano, non possono intervenire, non si rispondono. È importante quindi che l'esercito abbia delle chiare regole di ingaggio, nel senso, se passano con i furgoni e hanno dei rifiuti, che fanno? Li fanno passare? Primo. Secondo, se ci sono roghi tossici non soltanto dentro il campo ma anche nelle immediate vicinanze, hanno la possibilità di intervenire, andare, identificare e procedere come per tutti i cittadini? Io ricordo circa 10 anni fa addirittura un parco parroco che ha acceso alcune foglie che aveva pulito il giardino, sono andati lì, i vigili gli hanno fatto 100 euro di multa. Cioè, immaginiamo la discriminazione che c'è in questi casi, per cui regole di ingaggio chiare, cosiddette regole di ingaggio, se possiamo usare questo termine che purtroppo si usa in altri episodi, però non può essere soltanto fino al 2 aprile che i soldati restino lì, come c'è stato l'agenzia da parte del questore di Roma. I soldati devono restare lì finché non ci sarà lo sgombero del campo con relativa bonifica.
Ci saranno i soldati e non ci saranno i vigili urbani, consigliere?
Ci sono anche i vigili, no, ci sono anche i vigili. Io stamattina sono andato, c'era anche il comandante Di Maggio, e quindi ringrazio il comandante della polizia, il comandante generale Antonio Di Maggio, come ringrazio tutti i vigili che purtroppo prima degli altri respirano i roghi tossici stando lì. Però c'è bisogno di non assistere in modo così passivo, c'è bisogno di intervenire, bloccare i roghi, evitare che i rifiuti possano essere portati dentro il campo, perché la colpa è anche di quelli. Io non è che faccio una questione, ci mancherebbe, di etnia o di qualunque altra cosa, anche i cittadini italiani che purtroppo approfittano dei rom, magari dandogli qualche spicciolo e facendo portare rifiuti, perché stamattina ho visto anche sacchetti di calcinacci, divani. Allora lì c'è una parte di rifiuti che sono stati bruciati subito dopo il sopralluogo della Commissione Ambiente. E quindi per quelli bisognerà purtroppo noi cittadini romani sopportare che i costi vengono addirittura quadruplicati, perché bisogna caratterizzarli prima di smaltirli. Invece c'è un'altra parte sotto il ponte della ferrovia, sempre su via Sansoni, che non sono stati bruciati, però che se non ci si sbriga a rimuoverli possono essere bruciati, e poi naturalmente comporta un costo notevolmente superiore. Ma è l'ennesima bonifica questa che si sta facendo in questi ultimi mesi, anni. Cioè non possiamo noi tollerare che ogni volta ciclicamente i romani debbano spendere un sacco di soldi per questa, diciamo, questo fenomeno criminale che non ha, diciamo, motivo di esistere, ecco.
Ma infatti io volevo insieme a lei raccontare a chi è all'ascolto come si vive a Tor Sapienza. Lei non è proprio a Tor Sapienza, è in linea d'aria a 500 metri, ma respira gli stessi fumi, gli stessi odori acri che respirano gli abitanti di Tor Sapienza. È una vita invalidante. Noi tante volte abbiamo ascoltato Roberto Torre, che per anni, per tantissimi anni, è stato il presidente del comitato di quartiere Tor Sapienza, ha un canale YouTube, su Facebook tutti i giorni, sui social network filma e fa le foto da casa sua di quello che accade dal campo rom, quello che bruciano i roghi tossici, che sono dei fumi neri che fanno impressione solo a guardarli, l'odore acre che ti si attacca alla gola, le malattie, perché portano delle malattie gravi, i tumori, e si vive male, è una vita invalidante. Roberto Torre ci racconta sempre: è impossibile anche stare affacciati alla finestra, stendere il bucato, perché non è una vita normale. È così, consigliere?
Sì, è assolutamente così. Ringrazio Roberto Torre, ringrazio i componenti del comitato di quartiere, i cittadini della zona che quotidianamente ci inviano a tutti, quindi a tutte le istituzioni di destra, sinistra, centro, assessori, prefetto e quant'altro, i filmati, i video, e quindi documentano una situazione orribile. E quindi voglio dire, noi non possiamo non dare risposte ai cittadini, perché c'è un problema che anche con le finestre chiuse si respira quest'aria, a seconda anche dei venti. I panni sono tutti, diciamo, che puzzano di ossine, di fumo, di tutti questi materiali, perché lì bruciano anche le batterie delle auto. Voi immaginate che cosa significa, ma anche per gli stessi abitanti del campo. Io stamattina sono andato, ho fatto anche un video con già consigliere Daniele Rinaldi sul luogo, e c'erano una marea di topi, ma toponi grossissimi, morti, e altri che si scorazzavano tranquillamente. Proprio lì vicino alla camionetta dei soldati c'era un grosso, infatti commentavamo con l'amico Daniele Rinaldi questa situazione, dei topi grossi morti calpestati, ma quelli sono portatori di malattie anche.
Mamma mia,
non è possibile tollerare questo. Innanzitutto i bambini devono andare a scuola, poi non giocare con i topoloni.
Vediamo come va la situazione in questo mese, nemmeno in queste 3 settimane, con i soldati e con quindi questa breve task force dei soldati per arginare i roghi tossici, questo continuo via vai di furgoni all'interno del campo rom di via Salviati. Io ho l'occasione di avere...
Sì. Ho chiesto anche solo per solo al comandante Di Maggio, che ripeto ringrazio, le ho chiesto che non può essere solo fino al 2 aprile, deve essere fatto in modo che questa misura venga prorogata finché non venga smantellato il campo, altrimenti vuol dire tra un po' di mesi saremo di nuovo diciamo da capo a 12.
Intanto per ora ufficialmente fino al 2 di aprile ci saranno i soldati, poi speriamo ecco, che ci possa essere una proroga, vediamo come andranno le cose in queste settimane. Io ho l'occasione di avere lei, consigliere Figlio Meni, ricordiamo Francesco Figlio Meni, consigliere di Fratelli d'Italia al Comune di Roma, tra le tante battaglie che sta portando avanti è quella del canile della Muratella, con il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, siete stati lì, avete fatto un sopralluogo, avete denunciato una situazione terribile, l'avete definita una situazione esplosiva.
Sì, oserei dire più che esplosiva, tra l'altro più volte io sono intervenuto perché tra l'altro è stato presentato anche da noi un esposto ai NAS, ai carabinieri, proprio per andare a vedere, perché quando sono andato a fare questo sopralluogo c'erano anche lì dei topi morti, di giorno erano le 9 di mattina, sono andato naturalmente a sorpresa, c'erano dei topi morti davanti alle stanze, purtroppo devo dire c'era il direttore sanitario della ASL, quindi che è di competenza in quel caso della regione Lazio, che ha le finestre a pochi metri dalle, quindi io sono andato a parlare poi con il direttore sanitario e questa ci aveva i topi morti davanti a pochi metri, con i bambini e le persone che vanno anche per visitare, per vedere se possono prendere i cani e i gatti in adozione, che naturalmente vedevano queste situazioni di schifo, perché c'è una parte che fa, diciamo, il canile sanitario che è di competenza della ASL, una parte, il canile rifugio, che è di competenza di Roma Capitale, ma Roma Capitale ha la proprietà sia dei locali che degli animali, per cui non può tollerare. Io su questo noi abbiamo presentato una serie di interrogazioni, di atti, di accessi agli atti, di esposti, abbiamo chiesto un consiglio straordinario, cioè non è più tollerabile. Io onestamente parlavo ieri con il presidente della commissione pure lì ambiente di Acco, mi dispiace per lui poverino che ha tutti questi problemi, ma bisogna smuoversi, bisogna proprio fare un qualcosa per il benessere degli animali, perché tante famiglie, tante persone anziane sono veramente allietate dalla presenza del cane o del gatto e che è uno di famiglia, e io non posso tollerare che possano vivere e morire lì dentro per l'incuria di chi dovrebbe curarli. È come se una persona in ospedale e il medico non ti presta le dovute attenzioni.
Ma seguiremo insieme questa vicenda, lo faremo insieme, parleremo anche con chi è al governo del Comune di Roma, quindi il Movimento 5 Stelle, per sapere come andrà a fine e soprattutto come si risolverà la questione del canile quel canile Muratella. Concludiamo insieme questa chiacchierata, consigliere Figlio Meni, con un'altra battaglia che sta portando avanti, perché lei non solo vive a pochi metri di distanza in linea d'aria dal campo rom di Tor Sapienza, ma lei è un avvocato e ha lo studio a Via dei Castani a Centocelle. Via dei Castani è oggetto di aspre critiche perché l'ultima proposta che arriva dalla Campidoglio, dalla Commissione Mobilità di Enrico Stefano, che noi abbiamo avuto nei giorni scorsi e con il quale poi affronteremo l'argomento, è quello di rendere pedonale Via dei Castani. Siete d'accordo? Sì. Non siete d'accordo? Qual è la sua opinione?
No, allora premetto che io sono diciamo una persona che ha molto a cuore l'ambiente, quindi tante battaglie anche sul dissesto idrogeologico e quant'altro, per cui ritengo che bisogna intervenire in certi casi, però bisogna intervenire non quando si fa una casa, non si può partire dal tetto, bisogna partire dalle fondamenta. Allora noi, se si vuole pedonalizzare Via dei Castani, bisognava prima prevedere dei parcheggi multipiano, perché io sono contrario un po' a questo, quelli che si scava in profondità perché stanno provocando un sacco di danni, però parcheggio multipiano, non lo so, all'inizio estremità, cioè Piazza delle Camelie per esempio, dall'altra parte Piazza dei Gerani, allora a quel punto il cittadino che ha la macchina la parcheggia e si fa una bella passeggiata. Il problema qual è? Che togliere le macchine in un quartiere molto popoloso, in cui già come adesso la situazione in cui ci sono circa 500 veicoli sulla strada, tu ammazzi quelle attività commerciali che hanno contribuito a far grande l'Italia. Non dimentichiamo che nel dopoguerra sono queste che hanno contribuito a rendere l'Italia un paese civile, democratico, economicamente forte. Adesso noi piano piano, tra i centri commerciali e tra le politiche sulla mobilità così scellerate e schizofreniche, li stiamo ammazzando. Non tanto, poi si deve parlare dei residenti. Dove metteranno la macchina? Le macchine, allora, o si blocca la produzione o cerca di fare in modo che questo problema possa essere ragionato. E ragionare significa prima prevedere dei parcheggi, prima riqualificare i marciapiedi, evitare di far mettere le macchine poi nelle strade laterali, che chi conosce la zona sa che sono strade strette e già di per sé molto trafficate, per cui assolutamente contrari così come è impostato. Poi se si comincia a ragionare che si prevedono dei parcheggi, dei servizi, delle attrazioni, è un altro discorso. Noi non siamo a via del Corso, in una via in cui ci sono migliaia di turisti che vengono e quindi ma lì, altrimenti quelle attività commerciali li facciamo morire, facciamo chiudere. Ecco.
Avremo modo di parlarne, una movida selvaggia, ecco, prossimamente, sicuramente, consigliere Figlio Meni, perché so che il 20 di marzo ci sarà un'assemblea cittadina in cui ragionare sui pro e i contro di questa pedonalizzazione di Via dei Castagni. Ci sentiamo quindi prossimamente per parlarne ancora. Grazie a Francesco Figlio Meni, consigliere di Fratelli d'Italia al Comune di Roma. Buon pomeriggio.
Grazie, grazie.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
E andiamo a Ponte di Nona. Siamo nel sesto municipio. I cittadini sono ormai esasperati. I pendolari che tutti i giorni prendono il treno alla stazione Ponte di Nona, che porta a Termine, sono vittime di continue aggressioni, furti, danni alle auto, macchinette che emettono i biglietti sempre distrutte. Vicino c'è, ricordiamo, il campo Rom di Via di Salone, e alcuni abitanti dicono che questi atti siano opera loro. Ma i problemi di Ponte di Nona sono anche altri. Ne parliamo durante questa chiacchierata che facciamo con Roberto Santilli, vicepresidente del comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona, in collegamento con noi. Santilli, buon pomeriggio, ben trovato.
Buonasera dottoressa Valente, buonasera ai radioascoltatori.
Che succede, Santilli, a Ponte di Nona? Cominciamo dalla ferrovia e dalla stazione, e so che ci sono parecchi problemi, ma soprattutto delle continue aggressioni che subiscono i pendolari.
Sì, purtroppo queste aggressioni si stanno intensificando negli ultimi mesi. La stazione si trova in un posto un po' isolata, lontano dal centro abitato. E succede che i pendolari lasciano normalmente la mattina la macchina parcheggiata nei pressi della stazione, e al ritorno spesso accade che la macchina non è integra. Si trovano i vetri rotti delle automobili e vengono asportati gli oggetti, insomma, che si trovano all'interno, creando un poco disagio. Noi abbiamo allertato, abbiamo innanzitutto mandato una PEC al prefetto di Roma, la dottoressa Basilone, già circa un mese fa, chiedendo una vigilanza fissa delle forze dell'ordine dalla mattina alla sera, ma non abbiamo avuto risposta. Abbiamo chiamato il comandante dei carabinieri della stazione della compagnia di Tivoli, che sovrintende al nostro territorio, per avere un dialogo con lui, ma non abbiamo avuto risposta. E quindi siamo molto dispiaciuti da questo atteggiamento,
da questo silenzio. Vi sentite un po'?
Da questo silenzio. da questo silenzio. Addirittura un amministratore locale con cui abbiamo dialogato qualche giorno fa ci hanno detto: vabbè, ma questa è la normalità del paese. Ma non è una normalità, una persona che va al lavoro non deve tornare, non deve stare tutto il giorno in ansia con il timore che vengano rotti i vetri dell'automobile. Ma non succede solo questo, ci sono state anche delle aggressioni fisiche, sotto minaccia per esempio di un coltello è stato rubato un cellulare, uno smartphone. E diciamo che più di una donna ci riferisce di questa percezione di insicurezza nella zona della stazione, specialmente nella zona della stazione, ma purtroppo non solo, in questi ultimi giorni non solo nella zona della stazione, siamo molto preoccupati.
Non solo nella zona della stazione, quindi vuol dire che è un po' tutta Ponte di Nona? È successo anche altrove?
Sì, proprio una persona di mia conoscenza, una signora di mia conoscenza, qualche giorno fa stava passeggiando di sera per tornare a casa e è stata seguita da delle persone in macchina. Fortunatamente abitava lì vicino, quindi ha aperto velocemente il portone e è entrata dentro, insomma.
Ma il problema grande sì è un po' la percezione di insicurezza, però sono questi atti reali, questi episodi di aggressione che subiscono i pendolari quotidianamente. Quello è un problema serio. Ma questo amministratore che vi ha detto questo è la normalità, questo non è la normalità, o meglio, forse qui è la normalità, ma non dovrebbe essere così, perché se io lascio la macchina lì e vado a lavorare perché devo andare a lavorare e torno e la mia macchina è distrutta, è un danno, è un grande danno. Io prendo il treno per risparmiare, per non inquinare, per evitare il traffico, per diversi motivi, quindi lascio la macchina, la faccio anche un servizio alla città e all'ambiente oltre che a me stesso, arrivo a Termini, quindi ho già una giornata faticosa perché sappiamo come vanno i mezzi a Roma, torno stanco morto, quello è quello che vedo, quindi la mia giornata poi viene, i soldi che ho guadagnato in quella giornata vengono, viene, ecco, quei soldi sono per riparare la macchina, anche di più,
perché insomma probabilmente parliamo di qualche centinaio di euro di anno.
Mamma
almeno
mia.
Ci credo del nuovo cristallo e il montaggio,
che gli abitanti insomma sono arrabbiati, ci credo.
No, forse penso che è proprio questo quello da cambiare, l'atteggiamento di abituarsi alle
vero
cose non belle, non giuste. E forse è proprio qui che la classe politica dovrebbe guidarci, no? Per cambiare.
So che avete sottoscritto una mozione, ho visto sul vostro profilo Facebook. Avete fatto qualcosa? State raccogliendo delle firme? Ancora?
Sì, allora, la mozione che riguarda la raccolta firme, che ora è finita, abbiamo raccolto grazie anche ai comitati di quartiere, appunto dei quartieri limitrofi, circa 300 firme. Abbiamo fatto questa petizione perché per percorrere 4 km di autostrada, parliamo a 24.
Ah, questo è un altro tipo di petizione, sì, perfetto, me lo stava raccontando. Perché siete impegnati su vari fronti, non soltanto per risolvere la questione sicurezza alla ferrovia, per quel caso vi fermate o cercate comunque di risolvere il problema, oltre a aver scritto... ai carabinieri,
quello del problema della stazione, della ferrovia?
Sì, sì.
Sì, no, noi continuiamo ad andare avanti, perché
perfetto,
se non dovessimo avere un colloquio con per esempio il capitano dei carabinieri di Uri, scriviamo al comandante della legione, andiamo avanti. Abbiamo già appunto interpellato le forze politiche locali in modo che ci facciano da cassa di risonanza.
Quindi non vi fermate, cercate di risolvere il problema che è particolarmente sentito dagli abitanti.
Non vogliamo essere vittime sacrificali, insomma,
di Ponte di Nona. Questa è con l'altra iniziativa che state portando avanti. Volete che quel tratto di autostrada non sia più a pagamento. Parliamo di lunghezza, dove c'è, per far capire i nostri ascoltatori, dove c'è il centro commerciale Roma Est. Giusto?
Sì, meglio ancora, abbiamo proprio l'uscita nel nostro quartiere, l'uscita
sì,
Ponte di Nona.
È vero, io per far capire un po' la zona. Ecco.
Esatto. E noi questo lo chiediamo non solo per il nostro quartiere, ma anche per il quartiere di Sette Canini e per il quartiere di Lunghezza. Questo perché? Perché tutte e tre si trovano nel comune di Roma e ci sembra paradossale dover pagare non poco, noi paghiamo 1,30 euro alla A24 alla strada dei parchi per percorrere 4 km di strada. Ci sembra veramente un'esagerazione, naturalmente 1,30 all'andata e 1,30 al ritorno. qualche nucleo familiare, addirittura sia diciamo la moglie che il marito lo fanno due volte al giorno, e quindi si spendono almeno 5-6 euro al giorno in autostrada, insomma.
Anche perché l'autostrada è la strada più veloce, più breve, altrimenti bisognerebbe cercare le altre strade alternative e quindi ci sarebbe più traffico, giusto?
Sì, perché ci sono, naturalmente ci sono, ma sono piene di buche. Per esempio parlo della Collatina.
Ecco, a quella mi riferivo.
Esatto. Sono quasi a volte, in certi giorni, specialmente dopo le piogge, sono quasi impraticabili, insomma. Si rompono i cerchioni delle macchine, si trovano delle gomme a terra. È successo anche a me, a dicembre ho dovuto far rettificare il cerchione.
Quindi piuttosto che rompere la macchina, meglio spendere 1,30 euro l'andata e 1 euro ritorno.
Sì.
Cioè, se uno deve proprio scegliere, giusto?
Sì. Purtroppo ci troviamo sempre così, un po' con il fucile puntato. Ma abbiamo comunque sottoscritto anche un'altra petizione, proprio qualche giorno fa, indirizzata al Presidente del Parlamento Europeo, l'onorevole Antonio Tajani. Perché ci sono i roghi tossici.
Dietro c'è Via di Salone, avete il campo Rom di Via di Salone, quindi è una croce anche per voi, questi benedetti roghi tossici.
Diciamo che da qualche mese il Comune di Roma ha messo una macchina a presidio, quindi all'ingresso del campo Rom, che evita appunto che i Rom entrino con i furgoni pieni poi di oggetti da bruciare. Per qualche tempo, infatti, c'è stato qualche risultato, però sembra che i Rom abbiano, come dire, fatto un ingresso abusivo nel retro del campo, e quindi comunque riescono a entrare con i mezzi dentro il campo, e quindi continua questo falò che produce poi queste sostanze nocive, no? per l'uomo.
Ne abbiamo discusso tante volte qui con Tor Sapienza, ad esempio, quindi con tutti i comitati dei quartieri che vivono purtroppo il grave e il grande problema dei roghi tossici. Vi siete uniti e avete deciso di scrivere questo dossier, di firmare questo dossier che avete portato al Presidente del Parlamento Europeo, Tajani.
Sì, che tra l'altro è la seconda volta che ci rivolgiamo in pochi anni all'Europa, perché già 5 anni fa l'onorevole Angelilli, allora sempre vicepresidente del Parlamento Europeo, fece una mozione, un'interrogazione anzi, proprio nel Parlamento Europeo, denunciando questi fatti. L'Europa quindi ha girato tutto ufficialmente allo Stato italiano, che riconosce il problema, sia lo Stato, le regioni che il Comune, ma non si adoperano per risolverlo, insomma, sostanzialmente.
Quindi questo è Ponte di Nona e i problemi di Ponte di Nona. In primis, l'emergenza sicurezza alla stazione Ponte di Nona, bisogna per forza fare qualcosa, perché i cittadini, quegli onesti cittadini che quotidianamente vanno a lavorare e affrontano una complicata giornata lavorativa e non solo, si ritrovano poi a dover affrontare altri problemi come la distruzione delle proprie auto, oppure gli scippi e le aggressioni. E poi abbiamo parlato dell'autostrada, che state cercando di evitare che si possa pagare almeno ai residenti, e poi c'è la questione dei roghi tossici. Continuiamo a parlarne nelle prossime settimane, perché sono purtroppo problemi che non si riusciranno a risolvere in 448, quindi noi teniamo alta l'attenzione. Santilli, ci sentiamo quindi nei prossimi giorni. Grazie a Roberto Santilli, vicepresidente del Comitato di Quartiere Nuova Ponte di Nona. Buon pomeriggio.
Grazie.
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
La sua è una battaglia contro il degrado, la sporcizia, i rifiuti buttati ovunque, contro l'inciviltà e la maleducazione delle persone. Torniamo a parlare dell'uomo magno e della sua banda, e di questa banda che difende Roma possono farne parte tutti. L'uomo magno si chiama Gabriele, è un cittadino come gli altri che, in nome del suo amore per Roma, inforca i guanti e pulisce, tira sui secchioni che inspiegabilmente troviamo girati spesso e volentieri, dà la caccia a chi non fa la differenziata o butta qui e lì quei rifiuti che andrebbero all'isola ecologica, tanto per fare qualche esempio delle sue attività dell'uomo magno e della sua banda. Diamo il benvenuto all'uomo magno, che risentiamo con piacere. Ciao Gabriele, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Sì, ciao a tutti, è un piacere sentirvi. Allora,
ci siamo sentiti qualche tempo fa e stava esplodendo il fenomeno Uomo Magno. Come procede la tua attività?
Allora, diciamo che per fortuna procede bene, nel senso che è calato molto il disservizio AMA, i problemi Raggi in questi ultimi 2 mesi, diciamo che la situazione è leggermente migliorata, però ecco, pensavo, ho cantato vittoria troppo presto, perché già l'ultima settimana qui a Monteverde, dove sono io appunto, dove abito io, si stanno rivedendo appunto roghi di secchioni, gente che appunto, ho beccato qualcuno in flagranza scaricare materiali tipo scuota cantine, li conosci questi?
Sì,
che le cantine,
no?
Le ho beccati a Via Ramazzini scaricare tutta la cantina vicino ai secchioni. Per fortuna è servito molto la collaborazione di una magnolina, io li chiamo così, che mi ha chiamato proprio al numero mio cellulare, mi ha detto: sotto casa mia stanno caricando, Momagni, aiutami. E io in 2 minuti sono arrivato, li ho beccati, gli ho fatto il video e ho preferito metterlo in rete, il video, che chiamare i vigili e fargli una multa, perché sicuramente loro non sono la prima volta che fanno queste cose, perché sapete benissimo che c'è da pagare uno smaltimento rifiuti a parte chi fa questi lavori,
certo.
Anche lavori a casa, 70-80 euro al giorno. Per risparmiare lasciano questi mobili, questi cassettoni, questi frigoriferi, tutto quello che svuota, non li lasciano vicino ai secchioni. L'Uomo Magno l'ha beccati.
E che ti hanno detto? Qual è stata la spiegazione che ti hanno dato?
Intanto erano 5, io stavo da solo e non erano neanche Carucci, in senso erano 2 ragazzi indiani e 3 romani. Mm-hmm. E io, come sono arrivato, gli ho detto: guardate ragazzi, prima di andare via, che stavano andando via col furgone, prima di andare via prendete le cose che stanno ai secchioni che vi appartengono. Intanto ti premetto che c'erano 5 zingari sinti che stavano smucinando, quello che mettevano loro dentro, quello che serviva avrebbero preso loro.
Mm-hmm.
Era una catena di montaggio praticamente, tutto questo a mezzogiorno. Sono arrivato io, ho fatto un po' di casino, ho detto: guarda ragazzi, io intanto faccio un video, perché intanto riprendo quello che state facendo. No, nessun video, no, faccio il video, perché state facendo un omicidio, state commettendo un omicidio a Roma per 70 euro. Il video lo trovate su internet, adesso non è che mi sto dilungando su questo episodio, però voglio
no,
dire
però
tutti,
questo è l'emblema, perché ci spiega e ci spieghi, Gabriele, perché troviamo vicino ai cassonetti e non solo, perché troviamo lungo le strade calcinacci, frigoriferi,
guarda,
materassi,
capito,
troviamo di tutto.
Io ho capito che il problema siamo noi proprio, perché questi 2 ragazzi, questi 2 signori italiani, mi hanno proprio detto: ah, perché non te la prendi con i zingari, con i stranieri? Io ho detto: guarda, io me la prendo con tutti, con chiunque sporca.
Bravissimo.
E crea degrado. E lui era avvelenato con me, perché io mi ero messo in mezzo a rovinargli il suo illecito, capito? Era anche incavolato, ma non potendo fare niente, perché comunque è un telefono acceso e sono abbastanza anche corpulento e grosso, insomma. Gli ho detto: guarda, sono più incavolato io, prendite tutto e vattene. È finita così, però voglio ricordare che l'Uomo Magno non fa solo, ecco, opere di pulizia, andiamo a pulire di qua, di là, cerca anche di capire perché c'è questo degrado, perché ragazzi non è normale che troviamo, ecco, adesso passa l'AMA qua sotto e dopo 10 minuti
è
ci
di
mettono
nuovo
un
sporco.
Frigorifero.
È vero.
Ci mettono, no, un frigorifero, non
sì.
È sporco, ci mettono un frigorifero,
sì.
Una lavatrice o un condizionatore. Cioè questi sono materiali che non abbiamo tutti in casa tutti i giorni, che prendiamo, buttiamo la mondessa, buttiamo un condizionatore. Per me sono, diciamo, ecco, persone che stanno sabotando in qualche modo l'operato dell'AMA, della Raggi, e non sto scherzando. E oltre a chi non vuole pagare i 70 euro famosi per lo smaltimento rifiuti, si svuota cantine, ragazzi. Chi li chiama deve anche accertarsi che questi svuoti cantine siano regolari e scaricano in posti adeguati, perché se io chiamo uno svuota cantine e me ne frego per 100 euro...
Te devi accertare,
euro.
Gabriele, perché noi abbiamo fatto un servizio del genere, abbiamo chiamato tutti i numeri che abbiamo trovato sui cassonetti, svuota cantine, ecco, e alla nostra domanda, ma portate il materiale, quello che prendete dalle cantine e le discariche, loro ci hanno risposto: sì sì, tutto in regola. Quindi come facciamo ad accertarci?
No,
dobbiamo
loro devono avere
certo, un foglio
con delle ricevute dove vanno a scaricare i rifiuti e la ricevuta che appunto hanno pagato, devono essere iscritti.
Mm-hmm.
Non possono risponderti così,
quindi possiamo accertarci in qualche modo,
certo,
perché
guarda,
devono fare fattura almeno
come loro, anche chi fa i lavori dentro casa, no? Le ditte,
certo.
Gli operai, che vanno a scaricare calcinacci, anche quello lo stesso problema, ci sono ditte serissime certificate che hanno il loro smaltimento regolare, tanti per non pagare quegli 80 euro al giorno svuotano i calcinacci ovunque, ovunque. Purtroppo io in prima persona mi sono esposto in questa lotta, diciamo, e ne sto subendo anche un po' le conseguenze.
Perché?
Mi spiego.
Che succede?
Perché a livello personale mi stanno facendo un po' di dispetti, perché l'Uomo Magno appunto è un supereroe, e anche oltre ai nemici, oltre agli amici, anche
ha tanti nemici, come davvero,
e li sto vedendo
i migliori supereroi. E che ti fanno? Perché ti minacciano, ti fanno dei dispetti?
Guarda,
che ti fanno?
Io non sono un tipo che comunque, come si dice, che fa allarmismo, non sono uno che si allarma, però ecco, in 20 giorni mi hanno bloccato una carta su internet per la raccolta fondi che stiamo facendo, appunto, che poi ve ne parlo,
sì.
Perché noi siamo appunto una banda autogestita, e come facciamo a ottemperare le spese? Facciamo la raccolta fondi e stiamo facendo un giornalino molto carino per i bambini di educazione civica.
Ah, che
come
bello!
Stata.
E chi viene data?
Sì, per andare alle scuole.
Ecco, a scuola.
Allora, Sì, proprio fumettato con i disegni delle avventure dell'Uomo Magno, con
bello.
Il bullismo e l'educazione civica.
Bellissimo.
Però che è successo? Qualcuno ha bloccato la carta per la raccolta fondi, qualcuno mi è entrato dentro casa, adesso non so se zingari o svuota cantine, a casa di mia madre 20 giorni fa mentre facevo un video in diretta che facevo una denuncia, mi tagliano la sella del motorino, mi coprono, che ne so, al parco mettiamo i cartelli Uomo Magno, tenere pulito con la vernice, mi scrussano sul pupazzetto Uomo Magno, un po' di dispetti, però noi siamo pronti anche a
però continuate
avanti.
Ecco, nessuna paura, Gabriele.
Anzi, questo ci motiva molto di più, loro lo sanno che mi hanno bloccato anche su Facebook.
Beh, forse perché state avendo successo e la gente vi ama, so che avete tante chiamate, tante richieste e avete anche un bel colloquio però con i dipendenti Ama. Tu li difendi sempre, Gabriele, è vero?
Sì, li difendo perché sono ragazzi proprio come me che fanno di tutto, lavorano. Poi aspetta, non è che io difendo l'Ama perché sono lavoratori e perché comunque si prestano sempre al meglio con me e mi stanno a sentire, mi ascoltano, mi danno consigli e sono ragazzi come noi che lavorano. Più in alto a loro c'è chi di dovere dimanda nelle opere di competenza e magari sbaglia qualcosa a monte, ma i ragazzi dell'Ama sono lavoratori e sono anche romani e ci tengono anche a Roma. Con quelli che ci ho parlato appunto ho un ottimo rapporto e sono sempre a disposizione dell'Uomo Magno e questo mi fa molto piacere.
Anche alcuni dipendenti dell'Ama quindi sono entrati a far parte della banda dell'Uomo Magno, scherzando, Gabriele.
Ho scoperto molto volentieri che mi seguono proprio su Facebook perché comunque è una lotta che anche loro fanno,
certo,
in qualche modo, no? Anche se, ecco, io faccio un esempio, lavoro, faccio la sorveglianza, la sicurezza, il datore mio di lavoro mi mette in un posto dove non succede niente, ci mette un ragazzo dove succede una rissa enorme, quello che può fare da solo, poraccio, non è che può fare Superman o l'Uomo Magno, e allora magari passa per quello che hai, se è successo un problema dove ci sei tu, ma sto da solo, l'Ama uguale, non gli danno camion che funzionano bene, perché io ho un video dove dimostro che l'Ama prende il tetto della cassa 7 minuti e prova a svuotarlo, ma non si apre il tappo perché non è aggiornato col camion, capisci? Ecco perché magari i sezioni della cassa sono tutti pieni, hai visto mai?
Come no? Certo.
Se ti vuoti e la cassa piena che si traborda, è perché comunque l'Uomo Magno ha capito che comunque non tutti i secchi sono aggiornati per i camion, ti spiego? Nel senso che dovrebbero fare un aggiornamento ai camion perché non riescono a aprire il tappo della cassa, e me l'ha fatto vedere un dipendente Ama, è stato 6 minuti col secchio per aria che cercava di aprirlo e 6 minuti e non si apriva il secchio e la cassa volava dappertutto. Perciò voglio dire,
tutte cose, ecco, che aumentano a rendere Roma così sporca. Ci sono tanti fattori. Ha parlato della carta di credito per la raccolta fondi. Che cosa ci vuole? Ecco,
Facebook, appunto, raccolta fondi con Facebook. Me l'avevano bloccata, ma l'ho sbloccata e tutto a posto.
Sì, raccolta fondi, ecco, a che cosa vi serve? Perché ha detto me ne parlerò. Di questa raccolta.
Sì, no, per arrivare alla quota per far sì che questo giornalino, questo sogno dell'Uomo Magno,
okay.
Io ho capito una cosa, i giovani e i bambini sono il futuro, giusto?
Mm-hmm.
È inutile puntare e punire le persone che ormai sono viziate con questi comportamenti, che sono abituati a sporcare, a delinquere, anche per loro è anche normale. Io ho parlato con persone e dicono sì, ma io che devo fare? Se la butto qua, tu la butto, io pago. Allora, ho pensato di svoltare il tiro sui bambini, che sono quelli che recepiscono meglio e sono quelli puri, che non hanno scopi, no? Che non hanno politica in testa, quelli che hanno la carta in mano, vedono l'uomo magno fuori scuola e dicono: ah, tu sei l'uomo magno, guarda la carta, la butto nel secchio. Quello è il miglior gol per l'uomo magno, perché comunque crede molto nell'educazione civica.
È vero, scuole non per creare adulti che migliori domani. Gabriele, io quando ero piccola e magari mi cadeva un pezzo di carta per terra, mia madre mi diceva: ma che siamo, mica la devi buttare al cestino, tu a casa tua che fai, la butti per terra la carta?
Bravissima,
mi diceva sempre così
bravissima.
Mia madre. E guarda, io lo dico ai miei figli adesso: ma che siamo, che a casa tua la butti per terra?
Certo, mi ricordo che da bambino magari buttavi la bottiglietta d'acqua nel secchione, non facevi centro, il vecchietto ti guardava: ragazzi, che sta a casa tua? Ah, ti assicuro che a casa tua non ti comporti
è
così.
Vero.
Adesso non c'è nessuno che dice questo. Okay. Adesso ognuno, magari vedo un ragazzo che urina su una serranda alle 12 a mezzogiorno, passo, mi giro dall'altra parte e non gli dico niente. Una volta prendevi uno schiaffone sul collo: ah, ragazzi, ma che sta a fa? Qua ci mettono le mani, capito che voglio dire?
È
cioè, proprio la maleducazione sta dilagando, perché non ci sono più quei vecchi valori, ecco, che abbiamo un po' noi, quelle vecchie maniere.
Però non
maniere.
Tutto è così, Gabriele, perché grazie all'uomo magno stai riscoprendo una Roma,
un po' di vecchie
i
maniere.
Romani, ecco, che vogliono una Roma, ecco, vecchie maniere, una Roma che i romani che vogliono Roma pulita. Infatti c'è una pagina parallela su Facebook che si chiama Roma non fa schifo.
E siamo proprio noi, in senso la mia compagna, che ha fatto questa pagina per far vedere che Roma non fa schifo, perché c'è un gruppo che si chiama Roma fa schifo e io non so come fanno a intitolare una pagina così, perché Roma non fa schifo, siamo noi che la rendiamo un po' così, no? E allora ci siamo un attimo accaniti su questo gruppo, perché devi intitolare un gruppo Roma fa schifo con tutti i commenti e il degrado di Roma? Facciamo un gruppo Roma non fa schifo e facciamo vedere che noi possiamo anche migliorare questa situazione di degrado. Non è che fa schifo Roma, facciamo schifo noi che le abitiamo, anche se poi, ripeto, le colpe non sono tutte nostre, perché ci sono le istituzioni, il sindaco e l'AMA.
Però intanto cominciamo a fare il nostro, Gabriele, facciamo il nostro.
Questa meraviglia, però io vedo anche le altre città, per esempio ultimamente sono caduti alberi anche in Piemonte, voglio dire Lombardia, e bruciano secchioni o c'è la spazzatura anche ad altre città. Roma è la città mia che mi interessa, cerco e faccio in modo di sporcare il meno possibile, di aiutare, di venire incontro alle istituzioni. Vorremmo fare tipo un trade union tra il popolo e le istituzioni. Che ne so, l'idea mia è di mettere anche telecamere, questa della Raggi che ha messo telecamere, è già stata un'idea mia che ho detto magari col consenso dei commercianti mettiamo le telecamere sui negozi, scriviamo aria sorvegliata, ne facciamo le cose in regola e vediamo chi lascia queste cose e vediamo di punirli, perché comunque se ti becco la svuota cantine che svuota tutto il camion sul secchione, gli faccio 3.000 euro di multa, io sono sicuro che quella è l'ultima volta che lo fa.
Non serve solo la multa, serve forse qualcosa anche di più invasivo, ad esempio il sequestro del mezzo. Io
esatto,
parlo così
bravissimo.
Per ecco, per
però per
fantasia, no?
Da questo come possiamo fare? Non è che possiamo stare dappertutto,
no,
anche
giusto,
anche
giusto. Però intanto l'uomo magno in agitazione,
no?
È Monteverde, però so che ti chiamano anche da altre parti e che ne sappiamo, nasceranno altre bande dell'uomo magno, un franchising ad esempio, però intanto è l'agitazione Monteverde.
Intanto ringrazio tutti coloro che appunto mi seguono, si chiamano e si segnalano, cercano di fare sempre il meglio possibile. Si sta espandendo questa magno filosofia, mi fa molto piacere che vedo esempi su Facebook di persone che attappano le buche, di persone che magari ecco scendono e puliscono vicino il negozio, vicino casa loro, il parco. Questa è la miglior vittoria dell'uomo magno, perché ripeto, noi siamo una banda, non siamo un'associazione, vogliamo dare l'esempio e se l'esempio passa, questa è la miglior vittoria, a parte i cattivi che ci perseguitano, i dispetti che ci fanno, noi continueremo ad andare avanti.
Imperterriti, sì, sulla vostra strada. Gabriele, grazie di essere stato con noi, ci sentiamo presto per raccontarci ancora altre avventure dell'uomo magno. Buon pomeriggio.
È sempre un piacere.
Ciao.
È sempre un piacere, grazie ancora, ciao. Ciao a tutti.
Grazie di essere stati con noi, un buon pomeriggio da parte di Emanuela Valente. Ciao a tutti, fate bravi e una buona serata. Ciao!